Allora, ci ritroviamo per questo interessante appuntamento con gli amici di Fantastiche Dolomiti, la fondazione di partecipazione. Abbiamo in collegamento telefonico il presidente Claudio Canova. Allora, buongiorno presidente.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, adesso è già qualche mese, no, che stiamo proponendo questo appuntamento, grazie al quale lei ci dà delle indicazioni, da prima sulla nascita della fondazione, poi sull'attività. E allora adesso, Canova, è arrivato anche il momento di tracciare una sorta di bilancio, cioè su che cosa fino adesso avete raccolto. Credo che ci siano state delle iniziative importanti anche nel territorio agordino e bellunese in generale, e, insomma, la vostra attività sta andando avanti bene e su più fronti, vero Canova?
Sì, siamo veramente molto soddisfatti, perché il messaggio dell'attività della fondazione, che essendo di partecipazione ha lo scopo di coinvolgere le realtà attive nel territorio, le nuove che vogliono nascere, effettivamente si sta manifestando. Questo ci dà molta soddisfazione, questo grazie anche alla vostra trasmissione radiofonica, e che ci ha consentito quindi, Claudio, di attivare quelle che per noi sono i due elementi più preziosi. Quindi capitale intellettuale, cioè la capacità di sapere fare le cose nel territorio, e quello che chiamiamo capitale relazionale, cioè le relazioni, i contatti, le conoscenze che sono preziosissime. Per fare un esempio per tutti, noi a seguito di alcune puntate ascoltate o fatte abbiamo avuto modo di conoscere una persona del territorio che ci ha colpito per la sua competenza. Sto parlando di Patrizio De Ventura, bibliotecario di Agordo, che a sua volta ci ha messo in contatto con un'altra persona di livello e spessore altissimo che abbiamo incontrato ieri a Canale d'Agordo. Mi riferisco a Loris Serafini, direttore della Fondazione Papa Luciani. Questo a dire come il condividere determinate azioni che hanno come ricaduta assoluta potenziare il territorio è nell'obiettivo e la direzione giusta. Anch'io lo ammetto, non sapevo di un patrimonio così enorme di Canale d'Agordo, nei suoi uomini, Antonio Della Lucia, che ha dato il nome all'Istituto Agrario di Feltre. E sai, Claudio, quanto abbiamo insistito nell'importanza di rinnovare, innovare e avviare aziende agricole con i giovani nel territorio, che sono la base poi dello sviluppo anche turistico, certo, artigianale, di indotto, di questo turismo dolce di cui si parla molto e molto ricercato dalle persone, no? Ecco, quindi abbiamo scoperto io e Emiliano ieri delle peculiarità che non sapevamo, compresa la prima latteria sociale d'Italia, ma il modo in cui è nata quella latteria sociale si avvicina moltissimo a questa logica di partecipazione delle persone coinvolte nel raggiungere lo stesso obiettivo. Questo è un modo quindi pratico, pragmatico, per tradurre quelli che erano gli intenti, Claudio, no? Perché io, certo, ho da sempre un'abitudine, quella di assolutamente guardare avanti, ma anche ogni tanto di tornare indietro per dire: ma nel mese di ottobre, quando ci siamo presentati ufficialmente a Villa Padisedico, quali erano i presupposti? Quello di fare progetti, quello di incontrare ulteriori persone, quello quindi di portare avanti nuova progettualità per favorire il mantenimento delle persone nel territorio e quindi evitare lo spopolamento, e quello di creare magari molte attività, non una sola, in modo che possa esserci anche reddito conseguente, utilizzando in maniera naturale il territorio. Beh, possiamo dire che questo sta avvenendo in maniera molto importante. L'altro modo con cui questo avviene sono i bandi. Certo. Abbiamo partecipato direttamente a dei bandi, in particolare quello della Fondazione Cari Verona col progetto Smart Farm, quindi aziende agricole anche con l'innovazione, ma a chilometro zero, con aspetti di sostenibilità assoluta. Siamo stati partner in altri bandi, agevoliamo bandi di terzi, abbiamo appena ieri concluso 4 progettualità per il bando dell'imprenditoria femminile, precedentemente quello del turismo, ne sono usciti degli altri recentemente a livello nazionale che favoriscono sia i giovani, sempre anche imprenditoria femminile, e su questo siamo sempre disponibili a collaborare, dare una mano, soprattutto per spiegare prima l'importanza di fare progettualità e bandi di quel tipo senza farsi del male, certo. E quindi con i piedi per terra, valutando attentamente quelli che sono gli investimenti da fare.
Quindi mi sembra di capire la Fondazione Fantastiche Dolomiti si sta muovendo su più fronti ed avete anche un buon seguito. Allora, sia capitale umano, quindi sia persone con idee e sia progetti. Per esempio, ci ha accennato all'azienda agricola, quindi non lo so, un giovane, ma non solo un giovane, che volesse avviare un'azienda agricola può affidarsi a voi per fare una partnership, per andare a scovare i bandi, per andare a trovare le opportunità più giuste, insomma, per concretizzare quello che può essere, diciamo così, un sogno per vivere nel nostro territorio e progredire nel nostro territorio. Ho intuito correttamente quello che è una delle vostre mission?
Assolutamente sì, non vogliamo assolutamente sostituirci alle categorie agricole e ai loro centri agricoli autorizzati, con cui, seguendo il fascicolo aziendale, seguono anche l'azienda. Noi vogliamo invece far capire all'azienda agricola anche la diversificazione che può avere producendo in un certo modo e in un modo sostenibile, diversificazione appunto sul fronte turistico con i B&B piuttosto che con l'agriturismo, diversificazione appunto su altre progettualità legate ad altre attività magari culturali che riguardano il territorio. Quindi, diciamo, diffondere una cultura a multilivello, il concetto di interdisciplina, no? Dei concetti, sì, che abbiamo sempre detto, ma soprattutto farlo collaborare con altre realtà, quelle che Emiliano con me nelle puntate precedenti ha parlato di cooperative innovative, no? Cosa sono le cooperative innovative? Sono le classiche cooperative, ma fatte da persone che perseguono insieme lo stesso risultato, ma, per fare un esempio banale, sono cooperative senza presidente, sono orizzontali, decentralizzate, dove ognuno collabora lavorando in proprio ma insieme agli altri per creare valore aggiunto. Questa è l'attività che noi ci proponiamo di fare, a questa collegando a tutte le situazioni che ci sono, gli eventi sono appena finiti i mondiali, ci saranno poi le Olimpiadi e quindi preparandoci rispetto alle Olimpiadi e proponendo quindi a chi verrà in questo territorio il meglio del territorio, no? Quindi quando ognuno fa il proprio e poi lo fa insieme agli altri, e in questo la fondazione funge da cuscinetto, ecco il nostro obiettivo. Non ci sostituiamo al servizio delle realtà che già seguono le aziende agricole, artigianali o industriali, ma ci, diciamo, inseriamo in questa logica per cui mettiamo a conoscenza il produttore, che è il primo punto di riferimento per noi e non l'intermediatore, quindi il produttore del territorio, a capire e conoscere le opportunità in casa e fuori casa. Questo è il nostro modello che caratterizza la nostra fondazione, un modello di sviluppo Alfassa presente in 71 paesi al mondo, con accordi reali con quei paesi, anche con governi, e che in questo modo quindi è in grado, con persone coinvolte che hanno lo stesso obiettivo, la sostenibilità, di portare le persone giuste.
Certo.
Questo è importantissimo, perché un produttore di montagna sappiamo che ha maggiori costi rispetto agli altri, quindi non si possono fare ragionamenti di marketing, mercato a livello di grandi aziende industriali. Ecco che dobbiamo far capire al consumatore utente quel valore aggiunto e quindi capire che si trova in una situazione assolutamente diversa e qualitativa. E quindi, se dobbiamo tradurre tutto quello che ho detto, noi favoriamo l'incoming dicendo: venite qui persone e scoprite le cose preziose che ci sono, e in questo modo create economia.
Certo, ci sono, Canova, dei progetti già concreti per questa sorta di cooperative orizzontali? Perché, voglio dire, i numerosi produttori che ci sono, può essere interessante per i produttori già esistenti, faccio per dire, unirsi insieme in una cooperativa, appunto, come ha detto lei, non di tipo verticistico ma orizzontale, per far crescere la propria piccola attività, specie in momenti dove, come questo, dove guardarsi intorno può essere appunto importante per far crescere il proprio business, ma soprattutto i propri orizzonti.
Sì, ci sono, nel senso che molte realtà, aziende o imprenditori singoli che abbiamo coinvolto di fatto si ritrovano già in questa situazione, dove appunto la fondazione fa da coordinatore, da capofila. Perché? Perché diventa poi l'anticamera anche di quei bandi dove viene richiesta la figura della rete d'impresa, e quindi sono pronti, no? Di fatto, come dicevo nelle prime puntate, la nostra attività è quella che predice, presuppone e pianifica quella che diventa poi una rete importante per fare insieme le cose. Perché molto spesso ci si trova al bando che esce e in pochissimo tempo si è costretti a fare le reti, anche tra persone che magari non si conoscono. Ecco, questa è l'attività che noi facciamo. Andiamo ad aggiungere piccoli mattoncini di realtà o uguali o diverse tra loro, ecco le cooperative del futuro, perché siano pronte poi ad affrontare iniziative o progetti di più ampio respiro. Questo anche senza la necessità di avere per forza un bando, ma orientandoli ad investire il proprio tempo in quella direzione, visto che ci credono, no? E in questo rimangono nel territorio. Se non conoscono però il potenziale del territorio, ecco che il rischio è che se ne vanno altrove o magari a lavorare in fabbrica, senza nulla togliere la fabbrica,
certo.
Non lo metto in dubbio, però senza in questo modo utilizzare in maniera utile il territorio stesso, no? Ecco, questo è il senso della nostra attività, quella di predisporre reti di aziende all'interno di progettualità, in modo che nel momento in cui appunto esce un'opportunità in linea con quello che loro hanno deciso di fare, sono pronti a poter partecipare, e su questo la Fondazione dà assolutamente una mano. Questo è l'obiettivo del nostro progetto.
Ecco, Canova, ci accennava a reti, appunto, no? Ecco, creare delle reti, diciamo così, di impresa soltanto qui nel Bellunese, oppure uno sguardo anche a altre regioni? Mi viene in mente il Trentino Alto Adige oppure il Friuli Venezia Giulia. Ecco, Fantastiche Dolomiti è una fondazione tipicamente bellunese, oppure svolge il proprio sguardo anche oltre, diciamo così?
No, ci chiamiamo Fantastiche Dolomiti perché la precedente associazione è nata sulle radici della Fondazione UNESCO, quindi per UNESCO intendiamo anche un pezzettino di Friuli e ovviamente anche una parte del Trentino. A questo proposito approfitto per dire che noi stiamo aprendo due sedi operative proprio in Trentino su richiesta di quel territorio e di aziende di quel territorio, una nella parte alta della Val di Non, il comune di Ronzone, l'altro proprio nel centro di Trento, e questo ci fa molto piacere perché potremo come fondazione partecipare anche a quei bandi, e siccome sappiamo bene che il Trentino è attore nei fondi di confine, ci consente a maggior ragione di intercettare e proporre iniziative e progettualità che riguardano anche i comuni della nostra provincia o comunque le aziende della nostra provincia. Io mi metto sempre nei panni di quel turista che viene da lontano, Claudio. Per lui non esistono confini,
certo.
In questo senso. Per loro sono le Dolomiti, anzi anche negli ultimi sondaggi che sono stati fatti in Cina, per loro la montagna è Austria e Svizzera, c'è molto da lavorare. L'Italia viene vista come mare, cultura, arte e enogastronomia, ma non c'è nella logica di quel turista lontano di vedere l'Italia come montagna, e quindi c'è un lavoro enorme da fare, e se lo si fa per intero comprensorio, non esiste questo confine, questa differenza, sarebbe un errore strategico. Anche in questo possiamo dire virtualmente, ma anche di fatto nelle collaborazioni, e anche su questo le Olimpiadi sono un esempio, non si svolgeranno sulla Cortina le Olimpiadi, lo sappiamo, si svolgeranno anche in Trentino e in altre regioni, quindi in Lombardia, per cui diciamo che questa interazione virtuale ma che diventa reale è l'esempio poi di questa logica di cooperative del futuro, no? Che si riuniscono per raggiungere, ripeto, lo stesso obiettivo. Quindi aver messo un piede in Trentino in così poco tempo è per noi molto importante, perché ci consente poi anche di trasferire esperienze che da quei territori hanno funzionato, e possiamo confermarlo, non hanno funzionato solo perché la provincia a statuto speciale ha dato i soldi e gli investimenti, ha funzionato perché i trentini ci credono e continuano a portare avanti quell'attività nel territorio. E la stessa cosa, e come modello sicuramente può essere trasferito nei nostri territori, e da lì una collaborazione tra le parti.
Canova, chiaramente sono mesi particolari, in cui si attendono i ristori, si attendono gli indennizi per le categorie colpite dalla crisi, in particolare il settore turistico invernale è fermo a causa della pandemia. Ci sono, Canova, dei bandi specifici per quanto riguarda il turismo o le categorie che hanno avuto magari dei danni maggiori, cioè non ristori ma bandi, opportunità per avere dei soldi, diciamo così, per fare degli investimenti. C'è qualcosa di concreto a cui magari può essere di interesse immediato?
Sì, assolutamente, c'è un bando proprio della Regione Veneto con scadenza a maggio, lo stiamo seguendo, proprio sulle reti di imprese del settore turistico, molto importante, interessante, e lo stiamo appunto seguendo anche noi e stiamo dicendo a tutti, se già non lo conoscete, se già non ne siete a conoscenza, contattateci e lo approfondiremo. Quindi sia la Regione sia il Ministero stanno emanando bandi in questa direzione. In realtà ogni anno ci sono, quest'anno sono anche nelle percentuali più agevolate, e quindi è per questo motivo che dicevo prima è fondamentale, soprattutto per chi? Per i proprietari di queste attività ricettive, che ovviamente hanno tutto l'interesse nel riprendere dopo un periodo di fermo durissimo e riprendere anche nella direzione giusta. Dall'altra parte è anche importante capire come recuperare la finanza per differenza di questi bandi, visto che il periodo è stato molto difficile. Ecco, quindi anche su questo abbiamo al nostro interno degli esperti in grado di indirizzare rispetto a quelle iniziative di finanza agevolata. Sempre di più i bandi, Claudio, sono nella direzione del tasso agevolato o zero, piuttosto che il fondo perduto. Perché? Perché il fondo perduto costringe ad avere l'altra differenza disponibile da spendere prima di averli, no?
Chiaro, certo.
Ecco, mentre invece si è visto, anche l'Europa ha visto, che i migliori progetti si sono concretizzati laddove c'è stato un misto tra prestito a tasso zero, vicino allo zero, e una parte di fondo perduto. Questo proprio per non costringere le aziende che hanno, fanno fatica a recuperare disponibilità o magari l'hanno erosa a causa della crisi, a non dover appunto dover investire necessariamente e spendere per poi avere.
Certo, anche perché tra l'altro, Canova, voi non siete un'associazione di categoria, cioè una persona interessata non è che debba, non so, prima iscriversi, voglio dire, ci si può informare tranquillamente, mi sembra di aver colto nelle puntate precedenti, vero? Quindi anche un'azienda, una cooperativa, un singolo, una ditta individuale, voglio dire, può avvicinarsi a voi ed entrare nel modello partecipativo, giusto?
Assolutamente, l'ho detto prima, non ci sostituiamo assolutamente né alle categorie né ad altre realtà, noi informiamo puntualmente di quello che c'è, e quindi se l'azienda è già seguita, gli diciamo di continuare a farsi seguire in quel modo. Laddove può avere difficoltà, noi ci siamo, ma non è vincolato all'iscrizione, assolutamente. Il concetto che noi diciamo, in una fase successiva in cui l'azienda può capire o vedere che la fondazione può avere dei propri servizi, come le proprie infrastrutture anche online di cui disponiamo, risponde alla domanda insieme per fare cosa, è chiaro, no? Quindi se la logica è quella di informare, di dare consulenza, informazioni, ci siamo per tutti, già con queste trasmissioni radio le stiamo dando, e quindi a maggior ragione dopo. Una cosa ci tengo a dirla: una prerogativa della nostra fondazione è quella della massima riservatezza del rapporto uno a uno con le persone che si avvicinano, ed è importante questo, ecco perché utilizziamo anche i nostri strumenti sia di meeting per i collegamenti online che di scambio documentale, sono tutte infrastrutture in possesso della fondazione e del modello Alfassa che garantiscono al 100% anche la veicolazione di questi dati. Ed è determinante questo, no?
Certo,
ecco,
certo.
Quindi tutte quelle realtà che dimostrano di voler rimanere nel territorio, evitare quello spopolamento e attivare quindi iniziative o mantenere le precedenti, sono assolutamente seguite da noi perché seguono il nostro obiettivo. Noi l'ho fatto una volta l'esempio, rispetto ai comuni: un comune senza una scuola elementare non è un comune vivo.
Sì,
ecco, il nostro obiettivo è che quelle scuole elementari continuino a rimanere. Per rimanere occorre che ci siano famiglie nuove che rimangono e si formano. Per fare questo occorre avere una redditualità di quel territorio.
Certo, certo.
E allora questo è il concetto.
Certo, e allora ci fa molto piacere che appunto tutto questo stia andando avanti. Noi continueremo a seguirvi. Purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma ci risentiremo fra due settimane. Ringrazio molto il presidente della Fondazione Fantastica Dolomiti, Claudio Canova. Grazie Canova e buon lavoro a tutti voi.
Grazie e ancora un saluto a tutti i radioascoltatori.